Do il benvenuto a tutti e Don è andato un attimo ad aiutare delle persone che sono uscite di strada con la macchina e il cavo e quant'altro, proveranno a tirarli su. E, niente, io brevissimamente presento la giornata di, cioè quello che facciamo oggi, che è un po' diverso dal solito. Ricordo che nelle prime due volte abbiamo il macro argomento di quest'anno, come avete potuto intuire, è la trasfigurazione. E nelle prime due volte ci siamo focalizzati sulla salita al monte, guardandola appunto nelle difficoltà di essere cristiani oggi e di vivere il dono della fede. E nella seconda volta, diciamo, abbiamo guardato anche proprio più aspetti legati alla fede, alla diversità della fede di coppia, della fede personale. Oggi saremmo arrivati al monte, quindi diciamo che l'idea che abbiamo avuto è quella di. Abbiamo intanto mandato una mail che poteva anticipare appunto questa riflessione che chiediamo oggi da parte delle coppie che sono venute su. E abbiamo comunque scelto il Vangelo della Trasfigurazione, c'è la possibilità di leggerlo, infatti ci prenderemo 10 minuti di silenzio dove tranquillamente possiamo animare l'orfano andando in giro, cioè qui fuori intendo, quindi ogni coppia può riflettere sul Vangelo e l'idea è quella di condividere dopo quelli che sono stati dei momenti di trasfigurazione che abbiamo vissuto, principalmente di coppia oppure come singoli, momenti in sostanza molto belli dove il Signore si è rivelato a noi e dove, appunto, come dice il Vangelo, abbiamo avuto voglia di rimanere lì per sempre con lui, quindi siamo impostato così. E io, cioè, 10 minuti in senso lato, anche perché vediamo poi il Don a che ora arriva, perché dopo, cioè, la parte, diciamo così, di condivisione è importantissimo che ci sia lui, perché dopo trarrà lui le conclusioni. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, se no, iniziamo. Facciamo una preghiera allo Spirito Santo, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, magna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e perenne, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io inizierei, insomma ci siamo tutti, quindi chi vuole parlare ne accetto.
Allora, provo a dire un attimo quello che secondo me è stato il momento di trasfigurazione per la mia famiglia. Oggi non c'è mio marito, parlo anche per lui. A me è venuto in mente i momenti più belli, dove il Signore si è fatto più presente, più forte nella vita della mia famiglia, sono stati, direi, i sacramenti innanzitutto del matrimonio e poi anche quelli dei miei figli, i battesimi, le comunioni, le prime confessioni. E direi che questi sono stati, sì, delle giornate in cui davvero abbiamo sentito come coppia, come famiglia, quanto Dio fosse presente, operante e vivo nella nostra famiglia, che non ci lasciava soli. E quelle giornate lì erano proprio giornate dove col cuore dicevamo davvero è bello per noi essere qui, è bello per noi fare questa festa, stare con te Gesù in questo modo. E grazie di farti così vivo, così vicino a noi in questa maniera, in questa modalità. Questo è quello che mi è venuto in mente questi 10 minuti.
Grazie. Sì, anch'io, anche noi possiamo condividere un brevissimo pensiero. In effetti, quando si parla di trasfigurazione, di salita al monte, personalmente faccio molta fatica un po' a calarlo nella mia vita e dargli una connotazione che per me possa essere qualcosa di significativo. Per cui subito ci è venuto in mente, come esperienza di trasfigurazione, di salita al monte, e noi siamo freschi di matrimonio e il nostro don che ci ha sposato ci ha, diciamo, obbligato il giorno prima del matrimonio a fare una mezza giornata di ritiro, tra l'altro qui a Brozzano, quindi la salita al monte dalla pianura è anche non solo metaforica. E per noi quello è stato un po' un'esperienza di trasfigurazione, proprio perché nel vero senso della parola siamo riusciti, abbiamo sentito anche una presenza in mezzo alla confusione, alle preoccupazioni, non solo per il matrimonio ma della vita di tutti i giorni. Siamo, con l'aiuto anche di del Don che ci ha sposato, siamo riusciti un po' a fare un po' di deserto, a salire sul monte, e lì siamo riusciti a sentire, secondo me, veramente il giorno prima del matrimonio, la bellezza anche della chiamata e del matrimonio e di quello che saremmo andati a vivere. E per me questo, quando si parla di trasfigurazione, di salita al monte, a noi, insomma, e a me personalmente, viene in mente questo particolare episodio, questo momento che mi ha fatto capire, mi ha fatto fare esperienza di quello che leggiamo anche noi sul Vangelo oggi.
Aggiungo solo una cosa, e vabbè, ovviamente anche io mi sono ritrovata molto in questo momento, che è stato sicuramente tra tanti episodi che ci sono stati in cui il Signore si è manifestato nella nostra vita, sicuramente più toccanti, più veri, e anche perché forse non tutti ci conoscono, noi stiamo insieme da 11 anni, anche se siamo comunque molto giovani, e quindi il giorno del matrimonio l'abbiamo desiderato tantissimo, davvero, da quando eravamo piccoli, e poi lo studio, tante esperienze ci hanno portato anche a stare separati nel tempo, e quindi era forse il momento che abbiamo aspettato di più. E il fatto, cioè il giorno prima, essere qui e stare insieme è stata un po' la prima volta in cui non ho desiderato il giorno del mio matrimonio, non so come dire, sarebbe stato il giorno dopo. È stato proprio un momento in cui mi sono detta: voglio stare qui, e perché sicuramente c'era lui, però perché il Signore era con noi e ci siamo sentiti molto voluti bene, e anche la paura di quello che sarebbe successo da lì in poi, o di tutte le preoccupazioni, da i capelli, lo smalto e tutto quello che poteva essere la preoccupazione di una sposa, è diventato tutto, non so, scomparso. Quindi è stato davvero molto 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 bello.
Allora, noi torniamo indietro, noi siamo sposati non è un anno, però torniamo indietro a quando eravamo amorosi, anzi abbastanza presto anche nella nostra storia, e un punto di trasfigurazione importante che c'è stato è stato durante il Cammino di Santiago che abbiamo fatto con un gruppo dei nostri amici. E è stata una settimana in cui pensiamo di aver vissuto davvero in grazia di Dio, con le giornate cadenzate dal ritmo del cammino e dalla preghiera giornaliera, e pensiamo di esserci conosciuti davvero in quella settimana, cioè camminando insieme verso una meta comune, insieme noi due, insieme con i nostri amici. Ci siamo conosciuti nelle difficoltà entrambi, e difficoltà delle fisiche del cammino, difficoltà anche a stare insieme con gli amici a volte. Abbiamo imparato anche il piacere di abbiamo scoperto il piacere di aiutare l'altro lungo il cammino, di aspettarlo quando ha il ritmo più lento del tuo, e di trovare il ritmo di coppia, i tempi di coppia giusti all'interno del gruppo di amici. Quindi pensiamo che sia stato un punto davvero di maturazione importante per noi, che è arrivato un paio d'anni dopo che ci eravamo messi insieme, ma sono stati un paio d'anni che per un motivo o per l'altro più o meno giusto, stati abbastanza rivolte verso, con lo sguardo rivolto verso l'interno della coppia. Quell'esperienza lì è stata, pensiamo, molto importante per allargare lo sguardo verso il gruppo di amici e verso Dio anche, perché abbiamo davvero apprezzato, assaporato la bellezza dei giorni vissuti, quei giorni vissuti bene, grazie a Dio e in preghiera, che poi si fa fatica a tenere vivo.
Per la nostra famiglia questo Vangelo è un Vangelo molto prezioso che abbiamo meditato agli esercizi spirituali di quest'anno e che ci ha aiutato anche a scegliere Gloria come nome della nostra bimba appena nata. E il motivo che ci colpiva nelle riflessioni che ci sono state offerte durante gli esercizi è il fatto di che in questo episodio appunto Gesù è visto dai suoi amici e realmente come è lì, realmente rispetto a davvero chi è lui nella verità. E quindi i momenti di trasfigurazione a cui ho pensato in questi 10 minuti in realtà nella nostra famiglia sono stati tanti, sono anche quotidiani, sono anche straordinari, ma sono anche quotidiani, cioè sono i momenti in cui io riesco a vedere l'altro e come realmente egli è, anche le situazioni che sto vivendo con uno sguardo di fede. Quindi cioè vedo questo episodio come un incoraggiamento anche, cioè come quei momenti di luce anche quotidiani che illuminano con gli occhi della fede ciò che sto vivendo e le persone con cui sto vivendo. Sicuramente per la nostra famiglia sia la nascita di Gloria e come è stata accolta anche dagli altri nostri bimbi è stato un momento di trasfigurazione.
Allora, la nostra testimonianza si stoppia, perché in verità ciascuno ha il suo...
Noi siamo coinvolti entrambi, però due momenti diversi. Vai, comincia.
Allora, a me è subito venuto in mente un episodio che riguarda invece la nostra vita da fidanzati, che è stato l'arrivo in una casa di spiritualità in Terra Santa e quindi l'accoglienza che abbiamo ricevuto come comunità da chi gestisce questa casa. E per me è stato un momento di celestiale, lo definisco, perché ero in questo posto e tutto il percorso, insomma tutto il viaggio ero lì che meditavo, perché stavo per arrivare insomma nella terra dove era partito tutto, quindi ero molto curiosa e quando mi sono sentita accolta in questo modo, chiaramente è stato per me molto bello ed è per noi è stato un momento fondamentale nel nostro percorso, perché siamo stati obbligati ad andare a fare quel viaggio con i nostri amici di comunità perché dovevamo un attimo capire che fine fare, insomma, se continuare a essere fidanzati o arrivare al matrimonio. E infatti poi dopo al ritorno dal viaggio abbiamo deciso poi di sposarci. E questo è il primo episodio, qual è l'altro?
Invece si riferisce alla nostra vita matrimoniale e in particolare poco dopo la nascita del nostro secondo figlio, quando un po' comunque le difficoltà della vita, la fatica ci avevano resi abbastanza, nel nostro rapporto tra di noi, abbastanza come si può dire, abbastanza spietati, nel senso che ci sembrava che comunque la fatica necessaria per portare avanti una famiglia e farla crescere, diciamo, nel modo che noi reputavamo corretto, fosse un qualcosa che lasciava poco spazio all'ascolto reciproco. Quindi era un continuo chiedersi l'un l'altro delle performance, no? Allora tu devi fare bene questa cosa perché è il tuo compito e se non lo fai ti bacchetto. E viceversa. e questo ci aveva portato sull'orlo, diciamo, a un certo punto ci aveva sfinito. E così abbiamo iniziato un percorso che ci ha permesso di, come dire, veramente aprire gli occhi l'uno nei confronti dell'altro sul quello che veramente succedeva dentro di noi. Quindi abbiamo cominciato a vederci l'un l'altro non più come qualcuno che doveva garantire una certa performance nella vita quotidiana, ma come qualcuno che aveva diritto, anzi era necessario ascoltare perché la nostra coppia reggesse, perché il nostro rapporto fossimo veramente, come dire, coerenti e con la nostra vocazione, cioè la vocazione è l'amore reciproco. E secondo me anche il perdonarci l'un l'altro tante sofferenze che ci eravamo causate reciprocamente e ci ha fatto aprire gli occhi veramente sulla bellezza del matrimonio. Allora devo dire che probabilmente questo momento, cioè questo episodio in particolare, non ha avuto un contenuto, come potrebbe dire, mistico, spirituale, non è successo in un luogo particolare, non ci si sono aperti gli occhi pregando, è stato un qualcosa che si è molto impastato nella nostra quotidianità, però sicuramente sempre, come dire, spinti poi dal nostro ideale e dalla consapevolezza dell'importanza, dell'esigenza anche della nostra vocazione. Quindi credo che sia stato comunque una trasfigurazione, nel senso di vederci l'un l'altro in una maniera più, in una maniera diversa, in una maniera più comprensiva di tutta la persona e non solo in maniera strumentale e funzionale.
Io ho un momento quotidiano, più o meno tutti i giorni, che mi riporta un po' così sul monte, ed è il momento che arriva la sera quando metto a letto le mie figlie e dopo un po' loro si addormentano, io ritorno in camera prima di andare a letto io e le guardo, e lì si concentra un po' tutto il senso della mia vita. Mi accorgo della bellezza dell'essere sposata, dell'avere un marito accanto, e è un po' il momento in cui appunto il Signore mi fa gustare la sua presenza. E poi ce ne sono anche altri momenti, in particolare diciamo che abbiamo la fortuna di avere degli amici molto vicini con una fede immensa in questo periodo della loro vita, che ci riportano costantemente alla presenza di Dio ogni volta che li vediamo, e ci fanno gustare appunto la presenza del Signore attraverso tutte le difficoltà della vita che stanno attraversando. Poi passo il microfono a mio marito, che invece deve dire un'altra cosa.
Vabbè, era inaspettato questa cosa.
Perché prima mi ha detto che devo parlare, devo fare lo sforzo di condividere, quindi adesso condivido.
Vabbè, questa era la cosa nostra. No, perché lei è bravissima, però poi vabbè, ogni tanto puoi anche dire qualcosa. No, adesso non, vabbè, vi dico com'è andata. Abbiamo preso il Vangelo, l'abbiamo letto, e la prima cosa che mi è venuta in mente, diciamo così, come esperienza di trasfigurazione, poi sembra, cioè non vorrei che sembrasse banale, l'idea di dire un'esperienza bella anche che mi fa nascere il desiderio proprio che di fare fratelli, che non finisca, insomma, che non finisca, è l'esperienza proprio di famiglia, di vacanza. Cioè l'idea di quando si esce, diciamo, dall'ordinarietà del lavoro, degli impegni, e riesci quasi proprio a gustare, diciamo, per certi versi, un anticipo di paradiso, nel senso che l'ordinarietà è fatta proprio solo di stare insieme agli altri, di goderti la tua famiglia, la tua sposa, i tuoi figli. E questo per me è un bel momento di cui ringrazio sempre molto il Signore.
Di trasfigurazione in cui abbiamo sentito la presenza del Signore nella nostra vita è
è stato quando io ho scoperto di essere incinta, perché quel giorno lì avevamo programmato già da tempo con il nostro direttore spirituale un pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona e affidargli un po' i nostri desideri e le nostre richieste. Quindi è stato molto bello scoprirlo in quel giorno speciale, fare la gita che ci ha portato anche a questo santuario. Appunto lo vediamo molto vicino alla salita al monte, perché vabbè non è una salita al monte, però insomma abbiamo fatto anche fatica a farla e per noi è stato un momento veramente molto, molto prezioso, in cui abbiamo sentito davvero la presenza del Signore molto vicina alla nostra vita, ed è stato anche un momento di grande gioia e di ringraziamento.
C'è qualcuno ancora? Allora, innanzitutto grazie per la vostra confidenza, per aver condiviso queste esperienze. Così, questo mi induce, mentre ascoltavo, a mia volta a condividere così due giornate diverse, quella di l'altro, quella di oggi, dove l'approccio del tema della trasfigurazione mi sembra così che sia per me di richiamo costantemente tutti i giorni. Due giorni fa appunto mi è capitato inaspettatamente di essere convocato come sacerdote all'ospedale per un amico appunto che ormai da tanti anni è come un familiare per me, e quando sono arrivato immediatamente mi ha fatto festa, anche se era in una situazione così fisicamente difficile, una pressione molto bassa, faceva fatica a respirare, era lucidissimo e anche fisicamente aveva i segni di tentativi ripetuti di cercare una vena per fare quello che dovevano fare in ospedale, insomma. E mi ha chiesto per due volte la unzione degli infermi, io avevo portato l'olio e molto volentieri appunto abbiamo fatto l'unzione con l'indulgenza plenaria. A quel punto, anche lì inaspettatamente, sempre nella stessa camera, un altro mi ha chiesto di fare la stessa cosa. E anche lì è stata veramente una sorpresa di vedere la mano del Signore, la sua presenza, e devo dire che in quei momenti è evidente che tutto il resto scompare, no? Vedi il Signore che si sta servendo di te, vedi nell'altro la presenza del Signore che accoglie e serve. Ed è una cosa incredibile, perché poi dopo di nuovo mi giro e Prospero appunto aveva ripreso il suo colore di sempre, il suo sorriso di sempre, e aveva gli occhi socchiusi e si era messo in una pace incredibile. Non era la prima volta, già un'altra volta gli avevo portato l'unzione 9 anni fa, infatti ci avevo scherzato, ho detto ma non sei messo bene, però l'altra volta eri peggio, perché era sotto un pallone di plastica, quindi parlavamo così. Eppure anche l'altra volta l'avevano dato per finito, invece da quel momento si è ripreso come se non avesse avuto nulla. Bene, lì vedi quanto il Signore dispone tutto con una provvidenza meravigliosa, e vedi che sostiene
e in fila tutte le cose, mi è arrivata la telefonata proprio mentre ero davanti all'uscita autostradale, quindi è stato un momento arrivare, anche perché appunto dopo averlo salutato, dopo pochi minuti, il Signore è venuto a prendere. Davvero capisci che in quei momenti devi veramente raccogliere le ispirazioni dello Spirito, perché è Lui che guida tutto e guida anche la nostra vita. Non è il momento di andare, ma insomma mi è capitato invece una volta di rimandare, ma non per pigrizia, per un calcolo sbagliato, perché ho avuto l'ispirazione, poi ho detto ma forse è meglio che venga dopo, e dopo è stato troppo tardi. E invece adesso, oggi, no, devo dire una situazione opposta, molto più semplice, no? Enrico dice che c'è qualcuno che è andato fuori strada e che sta dando la colpa a quelli che venivano su, cioè a voi, e quindi il desiderio che questa strada non sia un motivo di discordia è non è uno scherzo, sono già 10 anni che sono qua, quindi è importante che sia un luogo facilmente accessibile dove si può venire senza prendere qualche maledizione o qualche bestemmia, perché è capitato tante volte. Mi stava a cuore di sistemare la situazione, quindi sono andato giù con Luca e ragazzi, tirare fuori la macchina è stato un gioco da ragazzi, e dopo c'è stato il piccolo teatrino con Luca che ha detto ma bene, allora come possiamo fare per sdebitarci, andiamo a prendere, vi possiamo offrire una birra, venite a prendere una birra, e Luca, che è un uomo molto spirituale, ha detto ma veramente noi stavamo andando su col dono a fare un incontro, quale dono? Fin qua l'ho sentito anch'io, dopo io non ho sentito più niente. E allora lui, no? Allora questi guardano e hanno detto, lui ha aggiunto, se volete sdebitarvi, se volete venire anche voi all'incontro. E allora loro un po' con imbarazzo hanno detto, ma veramente noi un po' che non andiamo a queste cose. Bene, no, vi dico l'istante. Cioè io l'ho fatto molto volentieri. Sono contento che era una roba da niente, l'ho fatto tante volte questa cosa qua. Ma a quel punto mi è venuto il pensiero, dai che su ti stanno aspettando, non arrivare tardi, che se dopo l'incontro occasione mancata. Vedi, il Signore ti mette, ma non c'è bisogno di prediche per carità, perché ma basta uno sguardo. E mi è venuto il pensiero di essere altrove. Ecco, giustamente, no? E come ricordava anche Francesca prima, trasfigurazione è quando sei al posto giusto, nel momento giusto, perché riconosci che il Signore è lì. Quindi, ripeto, non è una questione di tempo, non è neanche una questione di luogo. L'esperienza della trasfigurazione, e Pietro lo ha confessato molto apertamente, è capire che ogni cosa è davvero condotta dal Signore e che ogni situazione, anche la più dura, è un'occasione di grazia. Perché dico questo? Cioè, questa non è una disgrazia, lo dico perché sono cose piccole. Però con loro non mi capita più questa occasione. Dico, veramente, se hai gli occhi aperti, gli occhi della fede, no? Che cosa vedi? Ecco qui, allora verrebbe la domanda che mi viene voglia di rilanciare, ma non c'è il tempo di fare altri 10 minuti di confronto. Provo a tagliare corto io, cioè, Che cos'è la trasfigurazione? Adesso che siamo già a metà di questo cammino, di quest'anno, avete messo a fuoco che cos'è il mistero della trasfigurazione? Noi abbiamo avuto la fortuna di fare una settimana di esercizi spirituali recentemente, quindi siamo anche potuti tornare dentro e sopra con più profondità, ma l'anno non è ancora finito, questo è l'anno di grazia proprio per entrare in questo mistero. Non è semplicemente così un pretesto per parlare di qualcosa, è l'occasione che il Signore ci mette per entrare dentro questo mistero. Ecco, porto dunque qualche piccolo contributo, no, che è servito a me, insomma. Nella trasfigurazione ciò che è importante è entrare in quel dialogo intimo che c'è tra il Figlio e il Padre. E lì è la chiave di tutto. Sicché dopo tutto il resto diventa veramente qualche cosa che gira attorno al mistero della Trinità. O che è chiamato a entrare nel mistero della Trinità. Penso che sia vero, visto che oggi con voi condividiamo il tema della vocazione familiare, penso che sia vero per voi quello che è vero anche per me. No? Io faccio l'esempio di una mia situazione contingente molto semplice, ma anche piuttosto quotidiana. Eppure può essere così decisiva. Voi sapete che le persone perdono il Signore o trovano il Signore per delle inezie tante volte. Ma appunto vivere il mistero della trasfigurazione vuol dire rompere la crosta della superficialità delle cose. Cioè, che cosa sarebbe la vostra famiglia se non ci fosse lo sguardo puntato sul mistero della Trinità che l'abita? Che cosa sarebbe? Non voglio dirlo io, perché voi lo potete dire meglio di me. Ci si occupa, ci si preoccupa, ci si restringe a cose che non colmano il nostro cuore. E che forse anche quando viviamo esperienze positive alimentano le nostre paure, se non altro di perdere quello che stiamo vivendo. Perché è tutto misurato su cose troppo piccole. Pensate per esempio al Vangelo di oggi, no? Stamattina mi colpiva questo fatto, noi non uccidere. Uccidere per noi vuol dire non solo evidentemente arrivare a quelle brutalità che leggiamo e sempre più frequentemente si verificano, ma vuol dire quella persona mi opprime, mi sta rovinando la vita, per me è morta, fosse anche mio marito, mia moglie, o i miei figli, o i miei amici, o i miei colleghi, o le persone che ho incontrato, o i miei genitori. Ecco, non uccidere significa esattamente questo. Riconoscere che l'altro non è per me un male. Poi dopo c'è il non desiderare e non commettere adulterio anche solo col pensiero, no? Cioè desiderando un'altra donna. Anche qui non ci si limita a che cosa hai fatto, fin dove ti sei spinto. E fammi vedere il telefono. E adesso aspetta che guardo la chat. E cosa vi siete detti? E dove eravate? E a che ora? ma non mi risulta, eccetera, 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 eccetera. Eppure questo problema si pone non da oggi. E cosa succede? Sembra che Gesù dica di non desiderare. Ma togli il desiderio, cosa rimane della vita? Cioè, questo è il punto che mi ha più interrogato proprio del Vangelo di oggi. E mi sono detto, e dov'è il problema allora? Il problema è che stai sopravvalutando il male che l'altro ti sta facendo, al punto da pensare che non è più vita perché c'è l'altro, o al punto di sopravvalutare il bene che un altro ti potrebbe fare, al punto da non resistere a quel desiderio. Ma è troppo poco quello che desideriamo. Il punto vero è questo, è troppo poco. Cioè, la sopravvalutazione di ciò che non dipende da noi significa che non abbiamo gli occhi aperti. È solo il Signore che può condurre realmente ogni tua relazione a un'opportunità di grazia. Gesù, lo avete letto, avete scelto il Vangelo di Marco tra i vari sinottici, che in modo molto forte rimanda al mistero, al segreto messianico: non parlatene fino a che il Figlio dell'uomo sarà risorto dai morti. Bene, questa esperienza ha a che vedere con la sua passione, morte e risurrezione, e può essere compresa solo alla luce di questo. Altrimenti cadiamo di nuovo nell'equivoco che è nel benessere, nello star bene, che possiamo trovare Dio. E in un certo modo e in una certa misura, ecco, io inserirei questa caratteristica nel pescare nella vostra memoria il mistero della trasfigurazione. Cioè, non riguarda una situazione di alienazione, sia anche positiva, estatica, no? Di estasi. Ma lo cercherei ovunque. Qui è il tema. Ovunque riconosco il dialogo di amore tra il padre e il figlio. Questi è mio figlio. Ascoltatelo. È come se il padre si raccomandasse ai presenti che non diventino sordi proprio nel momento in cui il figlio sarà motivo di scandalo per molti. È mio figlio. Pensate che meraviglia. Ecco perché Gesù dice non parlatene, perché proprio solo dentro quella discesa che Gesù fa nella nostra umanità fino alla fine, assumendone tutte le sfumature, i tratti e anche le fragilità, si può e si deve riconoscere proprio lì il mistero del Veda. Cioè, Gesù vive quello che sta vivendo proprio in adesione fiduciosa a ciò che il Padre gli ha chiesto. Qualche lampo, no, di questa esperienza ritorna, per esempio, quando Gesù dice: se possibile allontana da me, ma non la mia, ma la tua volontà, sono tue volontà. Ma dove il desiderio del figlio è quello di aderire pienamente a ciò che il Padre desidera, sapendo che è quella la gioia più grande, sapendo che è quella la vittoria, il vivere fino in fondo quella comunione che regge l'universo, la vita di Dio, che è appunto amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. questo mistero abita la vostra coppia, la vostra famiglia. E giustamente qualcuno ricordava non semplicemente per se stessi, per il proprio benessere o malessere, ma perché il mondo creda. Ecco perché io veramente chiedo perdono al Signore stasera e anche a voi per non aver colto quell'attimo, quello sguardo. Ma cosa volete che sia uno sguardo? È tutto. È bello per noi stare qui. Ecco, significa che il mondo cambia proprio se riusciamo a rompere la crosta. Non è il problema di un gancio, di una ruota, di un fossato, di una malattia, di una morte. Lo sguardo di fede cambia il mondo, perché lo riconosce veramente come luogo amato da Dio, perché Gesù, che parte come l'unigenito del Padre, lo diciamo, ritorna al Padre come il primogenito di molti fratelli. Ma pensate che meraviglia a cui siamo chiamati. Cioè, Gesù stando tra noi, così come fate voi, fa di tutti noi fratelli, che è la cosa che penso che viviate anche voi. Cioè, ognuno di voi è chiamato a portare l'altro al padre come fratello, come sorella, come sposa, come sposo. E ognuno di noi è chiamato a vedere l'altro come colui che lo porta al padre. E allora, mi sono piaciuti alcuni verbi che usava prima, se non mi sbaglio, Enrico, quando diceva, anzitutto, ascoltala. Accoglila come il Signore che ti parla. Ecco, vuol dire riconoscere, appunto, come diceva Emilia prima, non il giorno del sacramento, ma quel mistero che il sacramento compie da quel giorno di voi. Cioè un segno vivo e permanente dell'amore di Dio. Quando ci si vede così, vedete che non c'è bisogno di perdere molto tempo in moralismi. Come la Sara deve trattare suo marito? Ma dipende da come lo vede. A me sempre di più, scusate se mi allargo un po', ma abbiamo un minuto, capita, visto l'imprevista missione che mi è stata chiesta in questo momento, di dire, ma la teologia cosa c'entra? Sempre, spesso, no? Anzi, nell'anno della contestazione, buttiamola fuori dalla finestra e basta, siamo laici, eccetera, eccetera. Ma dico, ma guarda che è una meraviglia, perché il problema su cui sta o cade la missione futura degli economisti, dei dottori in legge, dottori della legge, degli agronomi, degli alimentaristi, scienza della formazione, non c'è neanche bisogno di dirlo, non si gioca nelle competenze tecniche. Se ci pensate, le grandi sfide che oggi il mondo ci pone non sono anzitutto nelle competenze tecniche. Sì, c'è un'agitazione straordinaria, bisogna trovare il vaccino perché il virus, benissimo, da un giorno all'altro una cosa che non esisteva diventa il dramma atomico della Terra, bisogna trovare il vaccino. Sì, ma più profondamente le questioni che agitano sono questioni di visione. Pensate per esempio al tema dell'ecologia. Chi sta portando avanti la bandiera adesso? Non entriamo nel dettaglio che in questo momento non mi interessa. È una ragazzina con delle disabilità che non è certamente una dottoressa specialista in materia, ma mette il dito sulla questione fondamentale. Cosa stiamo facendo del pianeta? tema dell'economia è uguale, no? Si va per dinamiche di accumuli, eccetera, eccetera. Ma la questione vera non è tecnica, è la questione di che cos'è l'economia e per chi è, cioè rende umano o disumano il mondo di uomo. La questione della giurisprudenza, la questione animalista, no? Abbiamo la questione dell'alimentazione, no? Di cui mi occupo. Il vero problema è che adesso, per esempio, prendi un cane, si passa dal trattarlo meno che una cosa, no? Come oggetto dove sfogare, un divertimento, insomma, a renderlo più di un uomo, e quante volte non c'è neanche bisogno di commentare, qua lo sapete, lo vedete benissimo, quasi un dio, no? E quante volte si sente dire chi sono veramente umani i cani, no? Benissimo. Allora, capite che il problema, la risposta non ce la dà la tecnica, è la visione, cioè chi è per me il cane? Ed è da lì che discende tutto. Da questo esempio a noi il passo è abbastanza breve. Cioè la vera domanda è chi è mio marito, chi è mia moglie, chi è la nostra famiglia, chi sono i nostri figli. Cioè, vedete, è un problema di visione. Ecco, credo che nella misura in cui riusciamo a entrare nel mistero della trasfigurazione, riusciamo a conoscere e a ricomprendere tutta la realtà proprio della sua verità più profonda, il mistero di Dio che l'abita. E vederlo all'opera sempre, questo è meraviglioso. Altrimenti si butta tutto sui miei dubbi, le mie paure, le mie ansie, i miei successi, la mia soddisfazione, la mia... Basta. È roba vuota. Cioè stiamo parlando del nulla, vi rendete conto? Adesso, non per tornare, insomma, sempre su quello che avete già detto benissimo, ma lo smalto, ma che smalto? Francesco, questa è la meraviglia. Ma è mai possibile passare tanto tempo ad agitarsi per lo smalto? Sì, nella misura in cui ho quella visione. Cioè lo faccio perché desidero la sua gioia. Allora, un altro film. Sì, perché riconosco che devo essere il riflesso della bellezza di Dio per lui. È un altro film. Cioè, dove al centro non è un insaziabile ego, ma la gioia di un dono. Cioè la mia vita è la tua, o meglio, la tua vita è la mia. Ecco cosa vuol dire veramente vivere il mistero della Trinità, anche coi figli. Cioè nella misura in cui sono presenti, voi capite che sono loro a determinare, attenzione, non le scelte da un punto di vista di quello che sarà il loro bene, ma tutta la vostra vita è determinata da loro. L'uno dall'altro. Siete insieme proprio per essere una carne sola. Io non so quanto sia fuorviante, ma provo un profondo disagio a vedere tutte le app che adesso stanno tentando di stabilire connessioni sulla base di che cosa si connette uno con l'altro, che non è più un uomo con una donna, ma è qualsiasi cosa con qualsiasi cosa. Ma è lì. È tutto lì. Ecco, entrare nel mistero della Trinità che ci abita, che vuole irradiarsi veramente attraverso se così è, penso che nella quotidianità più semplice, così come in eventi straordinari, potete stare in quello sguardo ed entrarvi sempre più profondamente. Allora, colei che c'è stata, e a me di lei colpisce sempre più questo, è stata la Madonna. In qualsiasi situazione è rimasta proprio nella certezza che Dio stava conducendo la sua vita, la sua famiglia, il suo figlio, e lo ha sostenuto fino alla fine. Quindi a lei affidiamo questa sera in particolare tutte le famiglie, e anche i nostri due amici che ci hanno salutato in questi giorni, Prospero e la Paola, mamma di Don Matteo, perché anche la morte non ci impedisca di cogliere il segno di questa premurosa provvidenza. Ave Maria,
piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Io te lo riposo,
tu lavoro, Signore, e benedessi la luce perpetua, riposo di pace. Amen.
Signore sia con voi.
Con la tua spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E buona serata.
Grazie.